Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Lo spettacolo Dissonorata, un delitto d'onore in Calabria, di e con Saverio La Ruina. Musiche originali composte ed eseguite dal vivo da Gianfranco De Franco. Collaborazione alla regia Monica De Simone.
Veglia dici che quando andiamo a memoria mia tengo tanti quelle vacanze, come se ci avessi una neglia attorno alla casa. Poi una volta uno colpi il vento e per un momento si vede anche uno conto, capo? E quasi sempre lo stesso conto. E poi una tutta neglia attorno. Come vedono precise tutte quelle cose che quella memoria se ne pure aiuta, pi dispiacere e pi guai. Chi te voglio dire, ci sono stati tanti quelli episodi malamente. Però, quale mi vengono? E quale mi vengono? A volte pensa ma com'è, come ricordo più niente. Come faccio a non mi ricordare quant'anni via frato mio, il giorno che si è sposato? O con aiuto militare? E invece mi ricordo di crepe, di pecore, du forno dove ci cuociamo il pane, da bagnarola, con l'alluminio, per ce l'avevi il pane. Ma ricordi quando piantavamo i fasoli, i patani, ci circolo. Ma ricordo la terrazza, ad uno guardavo un innamorato, due campi di grano, ad un assassinato, secondo me ricordo, riesco poco e niente. Certe volte vedo un sormiente, una veste, un bastone, e mi tornano in mente persone, gride, facce, che si mischiano l'uno con l'altro. Ma c'è su cose come posso scordare a fine a che campo. C'è su cose che mi ricordo un vero stesso mattano uguale preciso, perché non tu puoi scordare un momento e quando hai morto. Sono una guagnò e quando passi mezzo di gente dietro una capa vasciata fa che conti i petri per terra. Se mi parla di un zoccolo un capo e via più fatto su, tiri il zoccolo per difesa e poi una tota la capa vasciata a contare i petri per terra. Se viene da qualcuno e mi dice ho chiamato la parta, io piglio subito a petrate, chi gli è sta competenza? Un dauretta nessuno e un gaus mai lo chiama a terra, che senza mai si scontrano con quelli in un mascolo, tutto il paese mi chiama puttana. Sa vicina, già sposata, una vecchia, che sia, vedo solo sulla pavia nuova, senza i mamma mia, o da sua me più grande, senza piccoli, senza non farci fia, non ci sti fighi, pure per questo mi chiamano puttana. una volta che mi hai sposato, posso guardare, il mondo è andato a mia, posso trarre da putia che tu zucchero o sale e posso portare la fede qui ricchini. Quando è una guagnona, dopo che ha fatto ci adottare, non si è ancora martata, allora paesà comincia a sfutto, a piazza dell'ona, a via. Ma non mi posso sposare, sono arrivato attorno a me, a prima aspetta la figlia più grande e poi là in ordine di età. E tieni i figli a me a casa di papà mio, tri, e siamo tutti pronti a sposare. Padre, ma non è contento di mamma mia, perché ha fatto nascere troppi figli a me non da a casa. Che nessuno voleva firmare tanto, solo mascolo volevano, quando nasceva un figlio mascolo era nato il re principe della casa, e metteva la corona e sparavano in cielo con i fucili, tanto che gli era d'oprire. Se nasceva una femmina no, se nasceva una femmina, era un lutto. Una femmina era una disgrazia, ah così, ah pensavano. Se nasceva una femmina era una preoccupazione, solo un po' di Dio assolutamente, ci voleva sempre un carabiniere insieme. O se impauravo no, ma solo non ci poteva dire perché ha potuto fermare ancora via via, oppure mente era Dida che poteva guardare ancora via via. E questi era da via Manetano. L'unico mascolo della famiglia, fratello Antonio, il terzo, io sono qua, quarto. Maria, più grande, si è sposata tardi. Quando io avevo già 18 anni, Trisina, la seconda, ancora non avevo nessuno, forse non è tanto bella, oppure un poco vagabondo, non lo sai, perché non avevo nessuno, ma se era madre di Zitella, per Didi è una pregogna, per me, insieme a Didda. Un desiderio, tenivo noi fiamme del paese, e gli acquidi ne trovano marito. Ah, quando mi hanno detto che non c'è un otto, ha parlato di me con papà, un già faccio più fa con tizio. Sto giovanotto sta proprio faccia pronta a casa di papà mio. Ancora una volta lo vedo dalla terrazza con gli occhi su, stendi i panni. Tenne un'automobile celeste. Un vestito che gli è troppo bello, qua giacca, un pantalone uguale. E porta sempre in mano una valigetta scura. Ah, volete vedere in faccia che vicino. Ma mi sta accorto come vede nessuno. Così, quando passo per la via nuova con una fasciocola in capo, prega la Madonna e fammi vivere. E dopo tanti giorni che gli ti spiegno, ma gli accorta che ora è la mattina. Alle 7, fazzo finti, ricogli i panni dalla terrazza e gli detto lui che ha da banna. Ma la capa sta ferma, solo lui che si muovono. Che pure qualcuno mi vedeva lontano, un po' capisce dove sta guardando. Ah, mi senti che voglio troppo bene a quel giovanotto. Eppure a quell'automobile celeste. E dopo che ha partito, rimango in dalla terrazza e faccio in su e ne vuoi capirti. Penso che siamo sposati, guarda la mattina come mo quando esce da casa. Penso che poi quando torna da Siro, faccio tre, si caccia giacchetta e porta a mangiare, come fa mamma con papà. Ah, un bidolore mi sposare. Così posso andare sulla pavia nuova, posso andare da potere del paese, posso inzicare da quell'automobile con Dino e posso girare per il paese quattro. E nessuno mi può dire puttana. Perché io ti capo in terra e cammino, non do retta a nessuno, tengo l'occhio vasciato. Però stavolta, senza contare, i petri per terra. E al paese non mi pone dice niente, perché sono sposato. Su questa terrazza è cominciata la tribolazione mia. Tanne era già vecchia, più vecchia della sua mamma, più grande, 2 giorni che si è sposata. E speravo e mi disperavo. Avevo 19 anni, ancora così più, mi ricordo. Si è fatta cinnere a memoria mia. Si è fatta cinnere quel giorno che fu come accaduto in guardia. Cinnere, si è fatta cinnere. Mi chiamo Pascalina, sono una guagnonetta e vengo dalla Calabria. Oggi sono precise per metà da Calabria e per metà da Basilicata. Capù, sono sempre stesse poste. Passa la montagna e sono da Basilicata. O viceversa. A me tutto tanto andarito, come ricordo io come si chiamava la prima volta. Ma tanti, è proprio vero stesso, uguale preciso. E gente, alle malo queste mie, tu mi è qua e da. Mi ci cica tanti, i da, hanno tutto qua, e tanti qua, hanno tutto da, e con, stanno mi cicato tutto. Ma qua, o dai, è proprio vero stesso, uguale preciso. Allora diciamo che venga una parte all'auto da montagna un pollino. Con sore mi stavettiendo a crape, piccolo e porci. E fatico come hanno mulo. A 6 anni, padre, mi ha imparato a guardare agnelli. A Gott mi ha promossa alle piecore. E a 10 ha aiutato a guardare i vacchi. Ha guardato i vacchi fino a 12 anni. Questa è la scuola che gli ha fatto. Questa è la scuola che gli ho fatto con padre, un professore. Padre. Padre. Non ricordo come se fossi ieri. Assettato, andando focolare, con la sigaretta a mucca. E na quanti fiemmeni che giravano attorno, paria un re, e attorno tutta la servitù che girava da cerchio, vedi la luce entra i fiemmeni a cerchio, qui chi dice che voleva mangiare, qui scappava dalla cucina, qui portava un conto assaggiare, quando gli ho detto, un re, padre, era basceria, un ergavato, con la pelle scura scura, lui come a due braci, nivoro come un carbone. Non ho mai toccato io a padre. Non ho mai toccato tanta più paura che mi pigliava da scaffo. E a parte i scaffi, non mi ricordo neanche se mi ha mai toccato in altre maniere. Un giorno si è rotto un piede che era una cavata e noi fiamme hanno ballato tutto il giorno per la contentezza. Con non poterci scappare presso con un bastone. Ehi, padre, ma padre, ma padre, ma padre. Mi ricordo New York come se fosse ieri. Si caccia da cinta di pantalone, credendo come hanno stesso, perché i piccoli erano tornati da solo. Con una mano mi incappa, strindo, mi capite, mi strascina per terra, incappa la forbice grossa per tagliare l'ane di piccoli e mi carosi, capite, tutto, con c'è rimasto più niente in capo. A capa mia, aveva rimasto vera netta, dici, come quando toccava la faccia. La voglia credere. A piangere, a mi disperare. Avevo stato io colpevole. Mi è venuto un suono, il capo, il cavolo che faceva i piccoli, si erano allontanati, mi fatto loro. Così funzionava tanto. Noi erano senza bastone, o non erano giorno come a tutte le altre. Ma carosati capire niente. Che mi avrei voluto ammucciare una banda, tu mi potevi dire nessuno, avrei voluto sparisce da tutto il mondo. E già prima brutto con i vesticelli, mezzo sciancati, caputano questi menti, gatta, scappano, si usavano quei vesticelli. E ti arrangiavi si chiude. Proprio pure mamma pigliava un paio di metri guidata alla mare e ci arrangiava una vesticelli per una guagnola. Quando marrona, quando birda, quando blu. Mamma no, mamma solo nivoro vestiva. Sempre veste nivoro portava mamma. Ah, quando abbiamo morto nonno, sempre veste nivoro portava. Poi è morta la mamma e si è tenuto. E poi una volta un parente di suo, una volta un marito non si è mai cacciato fino a quando è morto. Ma non era solo di te, erano tutti. Avevo morto un marito, il zatri si navetta, per esempio. Avevo morto una marina che ha fatto morire un cavallo. Ha strascinato un cavallo fino a quando è morto strascinato. Si aveva fatta perfino i lenzuoli nivore. Pure il lenzuolo di lietto nivore si aveva fatto, si è attinto, perfino il lenzuolo di lietto nivore. Poi pigliato e senza una tana, la Madonna di Pollino, che ha detto, se tu, ha detto, fai sta ancora il lenzuolo di nevore all'ulietto, sei una piccatora. Dice che ha detto. E poi ha condenato la Madonna. Hai portato un agnellino alla Madonna e ti hai cacciato il lenzuolo di nevore all'ulietto. Come senza una questo. Ha pigliato l'agnellino, ha portato la Madonna e si è cacciato il lenzuolo. Si è cacciato solo un solo dietro, però che sta zatresina, ci ha avuto a morire colotto, guardo. No, vestimenti, gappe, scappe, tanto si usavano quei vesticelli e ti arrangiavi si chiù. Ma quelli che ne mancavano assai erano le scarpe. Ne arrangiavamo, sì, cu i zoccoli lì, però... Capo, cu i zoccoli lì, ti facessimo lo stesso. Con tutte quelle fosse che c'erano, retale, pietre, spine. Ah, i scarpe per noi erano troppo necessari. I scarpe per noi erano come potessimo, che ne sa, ciò che potessimo. Ah, come un venimento un conto. Durante la stagione, padre, ma io avevo un mercato con le conticelle che facevamo da l'urti, i pomodori, i patani, i fasoli, e puro formaggio. Capo, ero io che facevo formaggio. Avevo un mercato, papà, ci ha connato amico tu sui, che quando amico tu sui aveva un camion, capo a mia tenna, mi pareva un camion, che sennò erano con quelle camionette piccole, quelle da tre rote, tutte rote, ecco. E quando io avevo un formaggio con quell'amico tu sui, papà ci portava pure a mia. Loro stavano a Nantes, e gli arrivano, mi anzi cascette, e quello viaggio per me era un divertimento troppo grande. E i viaggi nero di prima arrivare al mercato. Io mi accorgi che abbiamo arrivato, quando cominciavo a vedere quelle case, gavot, i marciapiedi, quelle marciapiedi larghe, larghe. E poi i negozi, oh, come erano belli i vetrini di quei negozi, si opacce io per i vetrini di quei negozi, si opacce tante scarpe che c'erano, ma scarpe così belle che erano fatte per vita, ma fatte per vita veramente, che andava a campagna che ne facessero quelle scarpe. Quelle scarpe, c'erano cioè, come una, i marciapiedi belli lisci. Notti campagne. Ma emoziona, me è più grande, di era quando vedevo da stato. Ma era tale quale le chiamano come a noi, ma tale quale uguale preciso. Io guardavo e rimane incantato. E pure dire, mi guardava e ridì, ogni volta che passava, dire, mi guardava e ridì, che pare che era contento di vedere il mio paese. Avvicinai nei già, cercavo con lui. E quando ero faccia pronto l'uno all'altro, dire, mi guardava, fissa, fissa da lui. Ma mi guardava proprio come ti può guardare una persona che ti può parlare. Ma proprio stesso uguale preciso. E io sapevo quello che voleva dire, Didda, quella volta che aveva di scura, scura in faccia. Perché la volta prima abbiamo passato dritto con il camion, senza fermare. E questo, voleva dire, Didda, perché la volta prima hai passato dritta con il camion, senza fermare. E mi ha detto, dipende da me, quindi ha la luce rossa. Io prego sempre a Madonna che si appicci quella luce rossa per sta guardando a te, ma poi, tanto tu non si appicci, rimane virta. E proprio qua non dice niente. Io sapevo quello che pensava Didda. Ma guarda sto povero acciotto come si veste. E come mi voglio vestire, ho statua. Ma che ne sapeva di mia? Io come la stava si rivestita in andulietto così mi inseccava la mattina presto, ma proprio così come erano, quale precise. Ma che ne poteva sapere Didda? Se Didda ancora aveva un vestito da sposa, così bello, non si era mai visto in nessuna parte del mondo, un vestito da sposa bello come a Guido, ma così bello che pareva una favola. Io guardavo e rimanevo incantato. Un camion l'aveva passato e io ancora stavi a guardare, non me ne potevo spizzicare, non ero mai curda di guardare. Ah. E era un divertimento troppo grande per me, quel viaggio. Una cosa sola, mi ha sempre traverso. Quelle femmine che camminavano per i marciapiedi mezzo spugliate, con la veste curta e i gamma fuori, che pareva dicendo, te guardami. Femmine che avevano scontato tutta la vergogna, pensavo. Camminavano sbracciate, ma non poco, sbracciate assai, che si vedeva tutto, 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 fino a sotto a mascolo, ma tutto tale quale aveva fatto Gesù Cristo. E questo anche bastava, portavano pure i maglie scollate, i vesti a menegonna, menzi, puttane, pensava che San incontrava con una, guardava, fino con una vedia. Un soffio me ne serve questo, pensavo, se non ci vestirono così, quelli che si vestono così, ah, che mon e mon fanno quello mestiere, quello fanno, se non ci vestirono così... Noi siamo tutti coperti, qua vesta longa, sotto con occhio. E mica sbracciato come loro, quei maniche longhe. Pure che ti facevano cavo di che moriesi, io portavo su stessi maniche longhe. Oppure a menta, a maglia a tre quarti, quella manichetta. Povero stupido, credevano che l'uomo non si avvicinavano per loro, per quando erano bed. Povero stupido, quando capiscono che l'uomo non c'era solo per si diverte con loro, l'uomo con loro si divertiva, poi basta. Povero stupido, quando capiscono, questo pensava, che si incontrava, una guardava, fin con una video, non ci avevo mai parlato con i loro. Capo noi, non parlavamo mai con nessuno. Non parlavamo, manco con i femmini del paese nostro, manco tra di noi, i femmini con i femmini del paese nostro parlavamo. Non c'era mai occasione. Capitava anche una volta, quando avevamo visite, le sposalizie, ecco, le sposalizie capitale. Ma non c'era competenza, non eravamo abituati, eravamo come astrai, ma che te volia si dice? E allora parlava, si diceva, come ero mangiato, la sposa, si era bella, si era brutta, che poi la sposa la vediamo tutto quando stesse. Si guardavano i ricchini, si guardavano le scarpe di gente, si guardavano la defiamma, quelle defiamma non si erano ancora sposate, perché si erano sposate, perché non si erano sposate. Che poi più maligni si ci vedevano i passaggi, azzitellona, azzitellona, non si vergogna che ha fatto vecchia, non si è ancora sposata. Ah, quando gli ho detto 18 anni, basta. Quelle figlie mi mettevano paura, mi pareva che potevano sfruttare a me come l'hanno fatto prima con l'altro, ogni video come si toccavano quando passavo, ogni video come ridiano quando camminavo. Non guagnone però, aveva chiesto mia padre, prima tocca a Tresina, la sua era più grande, aveva risposto, ma non guagnone, ma volia. Solo che prima mia c'era Dida, c'era Tresina, a Dida non aveva nessuno. E un centrale si dirono poco, assai l'uomo del paese, a Dida non aveva nessuno, stesso e basta. Come se Dida c'era e non c'era, come se fosse una fantasma. E io mi disperavo, pensavo, ma quei due, è possibile che stanno ancora aspettando? Eppure che sta ancora aspettando, un po' mica aspettare eterno, non è che si è stancato di aspettare per tutto questo tempo. E sta piaciuta questa femmina più piccola, che tanto guai a calumene, si vedevano che erano ancora vere piccole i femmini, a pura nostra. Era che una volta fatta grande, poi a noi non volete più nessuno. Fino a 18, 20 anni, eravamo ancora buoni, c'erano ancora possibilità. Ma poi ha cominciato le male lingue, se non si sono sposati vuol dire che non si sono fatti i fatti loro, se viene fatti i fatti loro si erano sposati. Capo, a quell'epoca ce n'erano veramente tante fiammano con si viene sposati, ma tante che ce n'erano con il paese nostro, io ero per nominato, lo chiamavano paese di Zitellone. E aveva pure una spiegazione, questo fatto qua. Perché a quell'epoca c'era stata la guerra, la seconda guerra mondiale. E i mascoli avevano partito tutti, che per l'Albania, che gli altri paesi stranieri. E un paese aveva rimasto deserto. E quando poi la guerra è finita, tante hanno tornato e tante no. E così è successo che i figli non si hanno potuto sposare perché tutti gli uomini hanno partito per la guerra. E poi è successo che manca dopo, quando l'uomo non è tornato dalla guerra, i figli non si hanno potuto sposare perché il 50% che c'era morto, che si aveva sperduto, che in una maniera, che l'altro. E l'altro 50% hanno visto i guagnonelli più giovani e si sono pigliati i guagnonelli più giovani. E i grandi hanno rimasto fregati. Allora, sti figli più grandi stavano signorina da casa e ci facevano vecchi da casa senza sposare. E da quel periodo ci ne hanno state proprio assai queste signorine che hanno fatto vecchi da casa senza sposare. Non si hanno sposate più per mancanza di uomini. E tutte queste signorine che avevano fatto vecchi da casa senza sposare chiamavano zitellone. Dopo i nostri ce n'erano quanti queste zitellone, ce n'erano sino a fina, proprio per la guerra che c'era stata. E tutti i paesi d'attorno, nel paese nostro, proprio tutte queste morti che c'erano state in dalla guerra, c'era un monumento di morti più grande che c'era. E tutte queste signorine che venivano fatte vecchie in dalla casa, senza sposare zitellone, che chiamavano, passavano andando un monumento, ma ci passavano cogliando a lui e chiamando un monumento. Passavano e dannando i zitelloni, chiangiano e pugnottiano, una tutta ria di quello chianto. Pa' vergogna la gente che c'era. Ma ricordo che con i tempi si chiangia più assai in un monumento che in un camposanto. E il 2 novembre, a festa di morto, c'erano tanti con i zitelloni in un monumento che pare che c'è stata adunanza. Tanti di zitelloni che c'erano. Guardavano le statue, i quei due uomini forti che portavano in braccio i fucili con tanta superbia. E ce ne facevano sospiri andando a quelle statue. Scorrendo con lui tutti i nomi di mascoli che c'erano scritti, pensando a quanto ben Dio si aveva perso da guerra. E non gli sentite sospire, passando rasi con le case, non gli sentite sospire a tutto l'ora del giorno, e specie la notte. E quante volte sta capa mia fragile ha pensato che a quel monumento gli occhi più morti avevano fatto più vivi, che morivano a poco facendo vecchi andare a casa senza scusa. Avevano fatto i bibibi che parevano più morti di morte dalla guerra, che pure allora era una guerra silenziosa, senza guam, senza distrazione. Non era facile per loro. E non era stato facile per nessuno, all'opposto loro. Una guerra ad un succedere mai niente. Una guerra che t'accidia senza manco uno sparo. Come a quella zitellone, una notte con il cielo ricchino, chino, stelle che parevano a miniere, pietre preziose, con un freddo che ti gelava dell'anima, s'agghettata abbascio un barcone, su i petri accate dalla strada. Che vergogna, pa famiglia, diceva. Ma quale vergogna? E quella vergogna che duria, didda, andupietto quasi, nessuno ha può mai sapere, nessuno ha può mai sapere. Madonna mia, fammo vide, pregavo sempre a Madonna. E finalmente l'ho visto, una volta l'ho sprovvista. E stavi portando un po' di fieno a una piccola malata, e te, alcuna volta mi ha giustinato, come un'apparizione. Avevo quei capelli, nivori, lisci, lucchi, come due castagni, a pelle, pure scura, un vestito color marrone, e lo stesso colore vestito marrone, scarpe, con quei lazzi. Ah, era proprio bello, innamorato mio. Potevi qui da bocca, un po' cazzoccato all'altro così. Come alcune che pare che ti sta fessiendo. Appena mai stennando così alla sprovvista come è stata, ma gli ho fatto rossa in faccia come hanno cancherietto. E tanto che mi bruciava la faccia, che avrei inzicato in l'acqua fredda la fontana, tanto che mi bruciava, che avrei gestito pure la fuma della fontana, quello giorno si ci anzicava. Ma certamente è stata con la fontana, nanda mia. C'avevo figlio e gli ho inzicato anche con figlio. E così mi ha pure lasciato la faccia di figlio e mi ha bruciato ancora più assai la faccia. Puh, qua a capa, inzicato con figlio, ammucciato, non mi dice niente. Ma nemmeno sentivo tutto. La camminata, la botta con la chiusa la porta della macchina, il rumore del motore, i petri che si muovono sotto la rotta della macchina e così via. Allontanò la macchina, ma gli ho fatto coraggio, gli ho alzato la capa, gli ho guardato fino alla curva. Quando poi la macchina è sparita, via dalla curva, gli è rimasta sola, solo da quel momento mi è accorta. E come mi sbattia forte il cuore del pietro, ma così forte che per un momento mi ha messo pure paura. Mo si ruppe, gli ho pensato. E alle gambe vino tremulizza così forte che mai da vita meno tremulizza così. Ma voglio sposare con due, ma voglio sposare, voglio, questi è quelli che saccio, ma voglio, pure senza accidente, non voglio più sapere niente. Ah, gli dice che ti parla subito con papà, come non l'amo. O mi importi Tresina, noi non potevamo più aspettare un matrimonio Tresina. Ma come ci parlo con Dio? La femmina non ci parla da solo con l'uomo, non ci parla da solo, e manca in mezzo a gente, non ci parla del basta, perché uno guarda manco in faccia a un uomo, una femmina quando passa in mezzo a gente, una femmina cammina con la capa fasciata, fa che conti i petri per terra. Non sapevo che aveva fatto, a quale Madonna mi poteva consigliare. Sulla terrazza, solo con un segnale alla terrazza ci posso parlare. E se stavolta padre mi ci incappia, avuto buono che mi ci accide, mi ci lascia di morta per terra. Ma Tresina non la posso aspettare. Moglie finisce signorina, fa vecchia da casa senza sposare. Moglie finisce zitella, sospira tutto giorno, specie da notte. Moglie ta bascia un barcone, sui petri accata dalla strada. Fa vergogna che mi dole tempietto. Allora comincio, Sire mattina, in giana scinna, quella terrazza raccoglie l'unzulo, spanna l'unzulo, sbatta frullo di panna, sire mattina, tutti i giorni, affinché che dillo un causo, vecchio domino, affinché che dillo mi fanno sorriso, affinché che dillo un pigno, mi viene a parlare, sultana, solo quella dillo mi viene a parlare, mi può passare sta paura che tengo un tuo pietro, sta paura che mi fa disperare, la paura che potevi vedere un'altra femmina, che si inzicca in la macchina, suia. Da terrazza stava aspetto un segnale. A volte sento un rumore e per poco un gatto morto pendere buscando. O se no il papà, che se mi ci incappa, mi ci accide e mi ci lascia da morto pendere. Quanti anni potevi avere? Maria, la sua mamma più grande, si aveva sposata, che aveva già 18 anni. Un figlio Antonio era nato subito dopo. Allora potevi 19-20 anni, sì, avevo più o meno 20 anni. Andavo sento un rumore di pietra dalla strada, sbatti panno con le mani, sbatti panno così forte come se avrei cacciato tutta la prula del mondo. Diventa la macchina, non fa niente, non dice niente. Parto con la macchina e se ne va. Ma i saggi, che dico? Ha capito. Ma guardate. E stavolta per gli guardate. E mi ha tolto quello tremulizzo, mi ha tolto il cuore che mi sbatte forte. Ma è stata la prima volta che ne abbiamo guardato, l'uno con l'altro. Ha durato tempo, i mangiano a nuce, ma se potere in via nera scendere in montagna e ballendo come una crapa. Un giorno appresso mi fa sentire coraggiosa. A fin di che incappa una crapa che si è allontanata, passo proprio andando a casa sua. Diventa la macchina. Mi guarda, mi fanno un sorriso. Io passo qua a crapa, mi la sorrido. Penso, mo parte. Ma la macchina sta ferma. O dice che te sta ferma dalla macchina. E guarda. Non ci posso credere che sta guardando. Non ci posso credere che sta guardando a me. Non sta guardando i frusci, con l'albero, i casi, tutte queste cose che stanno qua tu, ma sta guardando proprio a me. Aggiù stato contento che avevi messo la giacchetta. Con proteste che faceva fredda a quell'ora la mattina, avevi messo la giacchetta russa che mi ha fatto questa stella per la Madonna Pollini. Che mi piaceva come stavi con la giacchetta mia, mi stava troppo pulita. Ma io ero così contenta, ma così contenta che Dio mi aveva guardato, che se potevo, ma avrei messo a ballare mienzi i piedi con la contentezza. E io ero appresa ancora. Quando va a cogliere le rupi conigli, arriva all'ortalluzzi e te mi pigli uno scanto. Qui ci trovo un'altra volta andando a mia, a dire, oh cuore, mi comincia a sbattere con un pigliaccio fermato. Nato con un tremulizzo, che conosci buono. Subito mi guardo attorno, perché se c'è ancuno che mi vedrà solo insieme a Dio, la vita mia è finita. Per fortuna non c'è nessuno. Te mi guardi, mi rire. Io provo un giafazzo, lo guardo, pure che volevo un giafazzo lo stesso, che mi vergogno. E tengo la capa fasciata e le mani che si stringono appresa sui vesticelli. Mi vergogno pure perché un saggio caglia, dice. Dio mi guarda, mi caglia, dice. Dio mi guarda con quella bocca un po' cazzicatolata così, che pare sempre che ti sta fessiendo. Con una cosa grande, mi anzidiente. Ah, è proprio bello. Bello, un innamorato mio, specie questa sfera di sole che illumina la faccia, per conto spose, tocca prima a sorma. E padre ti ha detto, che mi avete dice padre? Io mi avete dice picchi, non ti ha detto. Sì che mi ha detto, ma è stato tanto tempo fa però. Vuoi che ne sposiamo, io e te? Ah, per me sei di piedi con tante randurne, per quelli che abbiamo detto. Sa da sposa prima sorma. E che dice, come, perché te ne sei paura? Sì, tengo paura, sai, perché se padre me ne vede, mi ci accide, mi ci lascia da morto per terra, e pure tu passi un brutto quarto d'ora se padre me ne vede. Mi cavo se me ne vado, come non l'amo. Non ci voglio rimanere solo insieme a Dio, non voglio che pensate male. Io voglio fare una buona impressione. Ma che dei pochi momenti che gli ho passato insieme a Dio è stata la cosa più bella che mi è mai passata. Non mi c'è mai sentita così. Non sapevo neanche parole per dire come era che mi sentivo. Un attimo a scuola io per dire come si chiamava quella cosa che sentivo. Non la sapevo. Sapevo solo come un attorno a me non era più come prima. Ma non era manca nata cosa diversa, perché era sempre lo stesso mondo, sembrava la stessa cosa. Solo che io non vedevo più come prima. Però non è che era un mondo che aveva cangiato, solo lui che mia che viene cangiato. Non sapevo come potevo spiegare sta cosa io. Non conoscevo parole per dire come era sta cosa io. Potevo dire solo come un mi piaceva. Potevo dire solo che per la prima volta da tutta la vita mia, un mondo mi piaceva. Che mi sentivo buona. Come faceva quello che diceva Petro. E mi sentivo buona. Che sapevo che se Petro mi scopriva, mi ci uccidiva, mi ci lasciava di morte per terra. Ma mi sentivo buona. Mi sentivo buono stesso. Non mi ci avevi mai sentita così buona. E ballavo in dall'erba come non avevi mai ballata quando avevi nata. Perché per i miei anni, io non sapevo neanche se quello che faceva era bello o brutto, aveva fatto e basta. Io pascipiegolo perché padre mi diceva pascipiegolo. Io da l'orto perché padre mi diceva da l'orto stavi andando a casa perché padre mi diceva sta andando a casa. Mangiavo quando avevo fame, vivevo quando avevo sita, avevo paura quando sbagliavo. Avevo paura. Sempre. Non sapevo neanche dire se era bella o brutta. La faccia mia era bella o brutta, non ci ho mai pensato prima a questo. O stesso, non sapevo neanche dire se prima un mondo mi piaceva o non mi piaceva. Sapevo solo che un mondo era una cosa speciale. Sapevo solo che guardavo, mi piaceva riri, guardavo, mi piaceva chiancio, guardavo un dritto fame, un dritto sita. Mi sentivo leggera, ballavo e mi sentivo leggera, senza peso, senza carne. Non mi stancavo mai, ballavo e non mi stancavo mai, ballavo e ti dico più forza di prima, ballavo, ballavo, ballavo e veniva la tua mondo. Il giorno presto per accompassano mai. Hanno passato 2 giorni, per un mese. Sera e mattina andiamo sulla terrazza, ma niente. Dedo un si vede, segnalo non arrivano. Allora Taluzzi aspetto, più tardi che posso, ma dedo lo stesso non arrivo. Una mattina prima mi fanno un segnale, poi aspetta a Macante. Mi piglia una brutta malinconia da quel giorno. Non tengo più voglia di fare niente. Ma stavi così buono, la tua aiuta finisce tutta quella contentezza che avevo. Pensavo, non me ne capacitavo. Ma io ero presa, se una tota è nata mia, una tota all'uarta Luzia, alla sprovvista, come sempre. Perché non è venuta l'altra volta? Sì che gli è venuto, ma gli è rimasta mucciato. Volevi vedere se incontravi se tu e me. Io non ho aiutato mai retta a nessuno, i cammini che mi fatti mi attacchio, qua a capa fasciata, fa che conto di pietre per terra. E se mi parla di un non so con un capo, via più fatto su, sono una femmina onesta, io. Mo saccio. Sai che gli sta padre da ieri? Presto ne sposavo. Lo sapevo che dicevo vero. Lo sapevo che avevi stato veramente a tuo padre. Una via chiesti mia, ma avevi stato veramente a tuo padre. Fu a 7, vicino a me. Però troppo vicino stavolta. Io tengo paura. Un usaccio che abbia fatto, che non abbia fatto, e chiudo l'occhio. Sento che dito, mi mette una mano dietro il cuore, poi mi tira e mi danno passo. Ma mica mi danno passo come quella zia mia, qua, su la faccia. Mi danno passo. Aiuto una reazione, così l'andrà satta, hai svoltato lontano, ma no, e gli ho detto, e dito, ma me ne dai, che tengo una masciata, tu non fa niente, tuo pazzio segnala quando è arrivato un momento, ma no qua, ne vedemo arrivata a scisa dopo c'era Sara e se ne va puse ferme una volta e un damitto con la giacchetta rossa che guida si vede troppo come è venuta sparita e rimanga come hanno incantata quello vaso o prima la vita mia è stata una emozione troppo grande per me, troppo grande per quando sono cuzzina. È troppo, ecco, è troppo, troppo. Non sa per nessuno che tenga appuntamento con uno, però saggio che se faccio uno sbaglio sapo anche un paese, la vita mia è finita. Di giorno appresso parla maggeste, si gira da capo, poi dice che ne vediamo. Su una gira di niente a macchina dice che non ne vediamo. Poi a capo ha girato donne mie, allora vuol dire che ne vediamo. Ma quel pomeriggio, all'orto all'ultimo, non mi sento come all'altra volta. Ma no, come sento un cuore che mi scoppia. Qua tremaredda in di gamma, come la se mai quella tremaredda in di gamma. Ma quel pomeriggio all'orto all'uzio mi sento come l'altra volta, mi sento diversa, mi sento come se avrebbe succeduto anche una cosa. O che ha detto, ogni basta mi passa sulla mente, e io non tengo coraggio di dubità. O non tengo coraggio di dubità, se Dio si arraggia. Non è che non tenga fiducia, Dio sa come ha da toccare. Come ha toccato fino a quando abbiamo sposato. Ma tengo stesso paura con Dio, con i giorni, all'orta luzia, a sola, niente di piccolo. Aspettava una banna di dare da lato. Ogni volta che lo vedo mi fa scordare tutto. Perché è troppo bello, bello, innamorato mio. E non avevo mai visto, viene come a goi, con i pantaloni, come vanno i modi, i velluti, qua a piega. Non vogliono bianco, con i maniche lunghe. Quelli qua a vi, qua. A donne si vedono tutti i pile campietto. Ah, è proprio bello, bello, innamorato mio. E non avevo mai visto piede così, non avevo mai visto piede come a goi, innamorato mio. E non voglio più pensare a niente. Non avevo mai visto piede come a goi, innamorato mio. Non voglio più pensare a niente. Non voglio solo che Dio si arraccia. Ma se stiamo in terra, mi danno vaso, mi poggio una mano sulla gamba, però io mi sento, non mi ci sento buono, non mi ci sento giusto, non mi ci sento giusto proprio quelle cose che sta facendo Dio con me, perché non sa che poi fai firmano con lui, io non l'ho mai visto, lui fa mamma con padre, ma io, sa solo che padre ha creduto quando sbaglia, ha creduto stesso quando sbaglia, sa solo che padre non ha mai fatto quelle cose che sta facendo Dio con me. Se ci sono come ci sento giusta con i giorni, sulla l'orta luz, mienzi piccoli con dito, e ho fermo. Gli metto la mano in piede, ho fermo. Ho guardo, ma lui è Gesù. Non so più come a due castagni, so come a due spine, pungente. Eppure la bocca sua è cangiata, non è più azzeccata, lulato come quando pare che ti sta fissiendo. Ma è tutta quanta azzeccata, è tutta quanta strinta, è tutta quanta la pelle. Guardo, e pure Dio mi guarda, ma mi guarda raggiato, per quando fai toccare? Mi tengo paura che se ne va, tengo paura che mi ci lascia da mienzi qui piccoli, tengo paura che mi ci lascia fa vecchia andare a casa senza sposare. Egli è troppo biedo, biedo innamorato mio, e non avevo mai visto biedà così. Non avevo mai visto dietro come a goi un innamorato mio. E non voglio più pensare a niente. Non avevo mai visto dietro come a goi un innamorato mio. E non voglio più pensare a niente. Non voglio solo cadendo s'arraggio. sono più contatto come prima. E se non sono contatto, sono rotto. Il sangue mi cura, mi anzigano. Mi pare una cosa spaventosa. E di domani mi guardo. E quando mi guardo, fa la faccia sorpresa. Perché? Non sospettavo dove quello sangue. Che si pensava? Che avevo stato qua tu e me ne solo perché facevi via con la sola. Non avevi detto di lo stesso, non avevi visto nessuno quando mi ha guardato a muccione. Non mi ci sento buono, non mi ci sento giusto. Non mi sento manco più coraggio di guardare in faccia. E guardo in terra. Una volta quello destino, qua a capa fasciata, a contare i pietri per terra. Poi, una mano mi piglia di qua, mi calza dalla capa. Ti voglio bene, Pascalì. Puri, dico una tutta priata, puri ti voglio bene, ma così assai quando se ci manca spiegare quello che sento per te, è una felicità che mi piglia tutta la persona, niente fuori, cane e corpo. Non capisci niente in quel momento. E niente avevo capito, niente. Non avevo capito che avevi detto ti voglio bene, poi dice grazie, tante grazie. Tante grazie perché avevi fatto sentire grande. Tante grazie perché avevi fatto sentire bello, tante grazie perché sta povera ciota aveva sacrificato la vita sua e per dirlo, perché se mi ci aveva incappato padre, ma qua mi ci accidia e mi ci lasciava di morto per terra. Tante grazie perché avevi fatto sentire un re. Per questo, avevi detto ti voglio bene, poi dice grazie, tante grazie. Puri, io dico una tota priata, ma se mi pigli se tu, nessuno mi pigli di più. E beh, fa dito, sposiamo. Non ti preoccupare, che sposiamo, dici entramente che se ne è. Sposiamo. E se ne aiuto. Ma gli ho strusciato con un po' di erba, gli anzigamma di una brusciura che mi manca. Avevo pure la veste macchiata. E io portavo i piccoli a stare, camminavo come un bambaluto, ma che gli ho fatto? Non sono più una guagnonetta, non sono più un dato, non sono più niente. Non mi sento tranquilla, fino a quando mi sposo. Quella notte un giorno di luce, mi ho caputo quello che ho posto, non sono più tranquilla. Tengo paura se facciamo, pur se non facciamo, perché se facciamo pare che a Dio non importa più niente. E se non facciamo diventa collerico. E così lo facciamo. Pure la seconda volta, e ancora mi faccio male. Ma non mi importi quello che mi fa un corpo. Mi importa solo che ti è tornato, mi importa solo che ti sta qua. Non mi importi quello che mi fa un corpo. Non sento quello che mi fa un corpo. Non tengo un corpo, io a Dio, tengo da capo di pensieri, dall'anima. E tengo pure perché un corpo, un capo se lo caccia sa forma, dall'anima. Un capo se niente, un capo se l'aria. Il terzo appuntamento passano 6 giorni e pur tanto facevo, per la terza volta facevo, però un uomo aspettava che se non sono accorgi di gente, mi aspettava fino a quando non ti faccio segnare. Tu aspetta il segnale, aspetta il segnale. Hanno passato 15 giorni che aspetto il segnale e non mi sono consumato un tatto. Senza due vidi, giorni, pare che non passano mai. In un momento pare che arrivi, in un momento no. Tanto volte pare di dopo un ne. Una mattina da stardo, non mi sento buono. Penso per tour du letano, ma quando mangiamo è la tour della carne, che mi provoca lo stesso. Una minima cosa mi innervosisce, piange senza ragione. La gola è così stringa, come fosse mangiare in ottelaria. Non mi sentivo così faticato, non mi sentivo niente, è tutta la natura mia che sta cangendo. Allora, non mi faccio da nessuno, vado andare a strada, vado a pace, mi invento sempre con te, non si accettò che mai a mente. Non mi ricordo più i giorni di mestruazione, un giorno preciso, di essere da casa la mattina con una pressa che pare che si mangiano, parto qua, ma che ne ce la sei sulla prula, rieti, dimmi, sulla prula, rimando a rieti, sulla prula. Muoio in un miso, cade in un vito, a parte la mattina, sempre con quella pressa che pare che si mangia. Mettere a basciare terrazzo, può fare un nemico, che c'è di parlare con Dio, io con Sergio che gli fa, senza Dio, io che gli pensato sola, io che fino a 20 anni gli pensato sulla fatica. Arrivata la sera, la panna, stendo panna, appena che Dio non torna alla casa, gli etto una pietra, punata, nata ancora, fino a che Dio mi guarda, ti voglio vedere, mo stessa, l'ortalluzzi. I fazzi capisci? Scappa l'ortalluzzi, un giro più lungo, ed arrivi, mi abbraccia, mi sbutta dall'erba, tocca, stringe, abbraccia, va, dice. Devo fermo, che mi trema un bietto fermo, non è per questo che ti hanno chiamato. Ti voglio parlare, dopo parliamo, fa dibbio, ti rendiamo un braccio. Perché? Non potevo parlare solamente. Io che quando ti vedo non ce la faccio stare fermo, fa dibbio, stringendomi un bietto, taglio, fatto per amore tuo. Su tre volte che ho già fatto per amore tuo. E stavolta voglio solo parlare. Ma ti non si fermo. Ancora tocca, stringe, abbraccia, fa, dice. Un denghi più mestruazione. Così che si ferma, cangia colore, non fa più niente, un tocco, un stringe, un abbraccio, un fa, un dice, così che ha passato, poi gli fa tutto. Di non parla, gli aspetta fino a che di non parla. E beh, fa dito, sposiamo, non ti preoccupare, che sposiamo, sposiamo. Dici entra mente che se ne sposiamo, sposiamo, e se ne sposiamo veramente, però faccio in cappello le piedi, sposiamo presto, e dico stringendo le piedi, ormai sono passate 2 mesi, che dica a padre, ma mo che si vede la panza, nato ti non parla, nato ti aspetta fino a che ti non parla, e beh, fa dito, domani ci parlo, domani, vengo. Ci parlo. E se ne aiuto. Ah, gli ho creduto. Perché avevo bisogno, tu credi. Un giorno appresso andando via tutto il tempo. Pulizzando la strada, a cui dicevo che sta male, porti piccola pace, va andando via tutto il tempo come hanno mula fino a che fa sera. Ma dico niente. Per mi addormo, andiamo sulla terrazza, andata a votare niente. Io metto un dulietto sulle acque ricche tese, nello stesso indiano, andata a sulla terrazza, è andata a votare niente, e chiancio. Angeli stedde, lo sentono, lo chianto che faccio, ma non lo vedono, quello che faccio. Gli chiudo gli occhi, la nuvola. Tu scuro da notte, da pietra, più grossa che c'è, ma mi incontra la panza sempre più forte, fino a cui sono sangue, ma tu sangue però, sangue da ferito, sangue da pacchia, ma da perdona, figlio mio, non avevi capito do tutto, quello peso che avevi da panza. Torno un lietto senza piglia suono, sempre la stessa canzone che mi c'era in capo, bene domani, e son bene. E che faccio se dedo un bene? Che ne faccio la vita mia se dedo un bene tutta la notte sta canzone? E la mattina appresso ancora niente, la sera appresso niente tu stessa, così di giorno appresso mi mangi i mani, ma è troppo tardi, ha finito la speranza, ha finito tutto, gli ho perso tutto, sulla prula, la strada, ma è rimasto stupito, da pazzo. Qui è che mi puoi aiutare, con qui è che ne posso parlare. Su 3 mesi, che non vedo più. 3 mesi. Stavo venendo con mamma a tagliare i cedestri. Ci sono in cacchiapudde, dice quelli che porta di lettera. Un Gesù a nessuno, fa mamma. Ma se vuoi la lettera, nata qui, fa mamma. Viene a lettera tuo figlio, fa quello. Arrivederci, arrivederci. E nella lettera d'America, che conosce, attorno attorno a quelle strisce rosse e blu, che conosce tutto il paese, che c'è necchino il paese. E nella lettera d'America, fa za mamma, sì, e nella lettera d'America, fa mamma. Se ha scritto tuo figlio in cacchiapurdo, e nella lettera d'America, per forza, che dà, aiuto tuo figlio. Su 3 mesi, che aiuto dà. E cade in terra. Sente quelle parole, cade in terra, svenuta. Se ne hanno accorti che erano 4 mesi. Eh sì, ero i 4-5 mesi. Capo svenio, cadio, mi faceva pur malamente. Forse era più la rabbia col comportamento della gravidanza, ma svenio, cadio, e se ne hanno accorto. Quando poi ho cominciato a mi sentire più buono, i miei, se ne hanno accorto. Eppure, niente si è vista proprio. A principio, avevo provato a mucciare, ma poi, che potevo fare? Quando la panza si è cominciata a vedere, non potevo fare più niente. Avevo detto, serve da china, se ne è caduto ponte. Noi giorni che la mia panna da bagnarola, senta Padre Maria, tu non tengo coraggio di guardare, tu sei incinta. No, papà, con una vita che è ingrassata. Aspetta mamma, te che mo viene tu guarda in birto. Se ne va. Mi tocca manco non capire, ma rimango paralizzata. Tanne se ne è venuto padre, ma che subito arriva mamma. Mi gira da turno a turno, ma non cuore, bonivore. Sbottono in birto. No, ma mi vergogno. Sono fai tu fazzì. Allora, mi sbottono. In birto. E tenesi mestruazione. Sì. Alle prossime mi chiami. Alle prossime... ti chiamo. Ma tanto loro, usavano già, non avevano bisogno della prova, avevano già capito. Frate, ma manco mi parlava, manco mi guardava, che sono spostato io, dite che mi andava dritto, mi veniva ancora da fendo come vedete. Mamma mia, è stata quella che è stata. Ma mi ha fatto meraviglie sore, ma grande, che quello mi vedeva in una maniera che manco se via la pesta. Tresina, la sorella Chiuzzina, non sapeva come è da fare, come si aveva da comportare. Quando mi dormi il letto, quando no. Usaggio, non è bello quello che ti fatto. Non è bello mai. Ma voi cosa? Sa giusto? Loro, sa giusto i cosa? Noi danno a morire. Poi è venuto pure Canatema, un marito della sua ramè più grande. Sono chiusi nella camera di letto, parlano. Dice che tu no, tu non ci puoi stare tutto né, non so cose che ti riguardino. Veramente che parlano. Qua ci battano lo fuoco, poi i munni mettono un tavolo, così quando hanno finito mangiamo. O si mangiano loro che mi è di congestavo, loro che mi faccio solo veleno con loro. Ma vicino alla porta mi chiede che ci vuole qui patane, senta padre ma che dice, una da fa. Su Luguna da fa. O fa sì, fa canatema. No, dice Antonio, fratema. Uno della famiglia da fa. O fa sì, dice Antonio. Però non ha da rimane nessuno. Allora noi abbiamo un paese, fa mamma. Vuoi il tuo paese, fa Antonio. Che mi ci fa qui patane, fa sì. Tutti si fermano, tutti mi guardano, qua faccio incantata. Per come viene mai visto? Passano i secondi, mi parlano pure, mi fanno paura. Poi Antonio. E scappa dalla risa, come ci fa a scorza qui patane, dice da mia, che quindi piace pure a te. No, io non ne voglio, non ne tengo fame, faccio per voi, risponde, me ne vado. Però mi ha fatto piacere che Antonio aveva avuto un pensiero per me, che aveva pensato di mangiare una cosa che piaceva pure a me. È stata la prima volta che ha fatto una cosa per me. E da quel giorno, per la prima volta, anche un sorriso, quel giorno, per la prima volta, non era più una fantasma, forse le cose si aggiustano. Il giorno preso non c'è nessuno, mamma e papà nel tuo paese, sorma pigli lì in cucciuccio, io a cucci patana allo forno. Hanno passato almeno 5 mesi con suo contatto, sento una cosa che si muove dalla panza, scando, metto nella rasa, non so ci tu che ti fa stato un paccisciolo tutto. Ti fa male la panza, Fantoni, frate, mi viene tutto uno scanto. C'è di sbattuta al piede del forno. Ah, sì, che il piede avete adesso aggiustato, Fantoni. E lo sapevi che c'è sbattuta? Picca la panza, è più grossa la stanza. E scappa da risa, se si risir. E poi dice ancora, non te ne piglia la collera. Camo a tia, ci penso io. Ha fatto la stessa risiera. E ha detto pure che Didde che pensa da mia. E stavolta pure a mia mi venne da rire. Ha voluto appiccicare la sigaretta, ha aiutato un carbone con la molletta. Entramento con la vecchietta penso che forse le cose si aggiustano, forse finalmente le cose si aggiustano. Ancora non avevo finito di rire, che mi sento un'acqua fredda che mi culo da in capo. Non è acqua però, è una cosa puzzolenta, come quella cosa che usano fa luce. Manco mi veniva a mente un uomo del petrolio che gli avvampata tutta quanta, aveva diventato uno fuoco, bruciavo tutta, mano, braccia, spalle, pietro, tutto. Mi fatto che mano in capo, ma muccio io razzinante, ma il fuoco passa lo stesso, mi brucia dalla faccia, brucia i capelli, sento una puzza di petrolio che mi mangia dalla gola. Grida frate, mi fa una cosa, io si muovo che stavo morendo. Ma che tu rispondi? Vedi una Mariana ferma che sta andando a mia con una bottiglia a mano e non ci crede a quelli che vive. E non suono, non suono brutto. Cerca la porta di papà chiude, faccio uno salto in via la porta prima di dire che non sospettavano, salta così, ma la paura che mi fa dire, che mi fa la forna da lui, la paura che mi porti, la paura che mi fa corre, affine che un passo la porti via e richiesta fuori. Qua la veste che mi ha pigliato fuoco. Eppure capite, la pelle, tutta la persona che mi ha pigliato fuoco, tutta la persona che bruciava, che frie, come a carne arrostuta e puzzavo pure come a carne arrostuta. Mi incappo piconucci, bascia a capo un bietto, marravoglio tutta quanta strinta. Poi veni gente, mettono un cuore di panna per morto fuoco. Poveredda, dicono, mi strascina la fontana. Hai sentito quell'acqua fredda in gordo e potevo morire. Non avrò mai potuto pensare, non dolore, ah così. E poi gli è svenuta, poi non hai sentito più niente. Sullo 00 della macchina che troccoliava su di fuori dalla strada. E quando poi mi hai svegliato, mi hai trovato in un lieto ospedale, con la capa fasciata così. Come vi è rimasto quando alla fontana, alla fontanetta, con una puttichiucca avuzza la capa, che avevo un mento attaccato al pietto che prima mi c'era ingollato, un mento al pietto. Il dolore mi aveva paralizzato, non ci vedevo quasi più, mi faceva male tutto, mani, braccia, spalle, pietto tutto. Quella infermiera mi faceva paura, quella grigna, aspra, manca mi guardava, mi scippa pezzi di carne a gude come quando cotti i patani, ne tiri, si scorzi. Mi sbatto in gude con i cazzo con quando ti si lindando fuoco. Mi grido con tutta l'aria che tengo in cuore per dire se ne screa fin da come mi sento. Per dire poter morire. E usaccio quello che pensa, sta porcetta, sano, bruciato, hanno fatto buona così sembarda, sta con lui, me ne primi sposati. Uno dice a parole. Ma dice con lui, per dirda, poter morire. Eppure io voler morire. Per la fregogna, per il dolore, per la sorte mia. C'è un uomo con una veste bianca, pensa in un medico. Dice, ma non capisce quello che dice. E poter essere preso con l'infermiera, coro crude, per coro crude io non esisto. Su bulietto, un meglio ricetto, come stavo, mi faccio male. Mentre a piedi, capo a pennini, fianca, a tutti i parti tengo ferite, ma che vuoi dormire da quelle condizioni? Ma come si può dormire qua a capo ingollato lo piedi? In un momento che piglio ricetto e coro crudo mi fa gauzare. Cammino qua a capo fasciato, andando a lui e ci cammino me, con muzzica e pavimento. Coro crudo mi porta andare in bagno, mi dice Capuzzi in una maniera che tocco lo stomaco. Grappa fontana e mi lavo qua a pompe e gli è da morire. L'acqua mi taglia la pedda, pure la carne, grido, chiancia, la preghi si ferma, quell'acqua fredda, gelata, mi taglia stozzi di carne di un rangudo. Piezzi veste bruciate che fanno andare con un varone, c'è una puzzi bruciati, i carnato tutti i fumi, cocoro crudo, un basta che te ne quella maschera in faccia, a puzza, passo tu stesso, tu sì, ci esse ma maledici. E poi mi portano tutto un doglietto e mi attungo ad un lenzuolo, così mi vede più, crepa, mi dice con lui, crepa. E io volevo crepare veramente, e poi arriva veramente un momento che crepo. Durno, si fa tutto scuro, tutto scuro. Non sente più niente, solo una pace grande. Che dopo quelle sofferenze, cosa aspettava da pace così? Ma non era solo la pace, era tutto, come non sono, birro che manco. Mi devi andare a mangiare senza che vi fare niente alla cucina, mi devi andare a vivere senza che vi l'acqua fontana, dormivo sempre nella pace dell'angelo, nessuno mi credeva, mi dicevano solo mangia, vivi, dormi, riposa, sicuro avevi avuto paraviso, e se avevi avuto paraviso avevi stato bravo, non avevi fatto manco le cose brutte che volevi dice loro. Con paraviso mica è San Severino Castrovidere che passa la montagna era su paraviso. Naia fa strada! E quindi erano paraviso fatto per avere a paraviso, eh? Con l'angelo che faceva l'angelo a mestiere, perché faceva le cose che appena fa. Che con Gesù non si scappa. Con Gesù c'è poco a sbagliare. Eppure l'angelo che stavi attento a mio, sapeva che con Gesù c'era poco a sbagliare. Capù, l'angelo che stavi attento a mio, aveva la stessa faccia a stella. Ma aveva stessa uguale precisa e io non dice sempre all'angelo tu tieni la stessa faccia sta stella una tizia da me che si chiama stella come stella che stanno in cielo tu tieni la stessa faccia da sua capuno io non ci ha fatto più l'angelo e mi ha detto che dito una via la stessa faccia sta stella mi era proprio dito sta stella e opposto a due non ero paraviso che pensavo ma una strada che addefra un peccato andare alla costa senza luce senza niente quando è fatto scuro sulle rupe senza la notte. Così mi ha detto una volta stella che per poco non ci avevo morto buscando. Che mi potevi dici pure, a poco mi ci potevi fare pure abituare poco prima. Ma solo da mi aveva potuto portare con marito, come ci avevo voluto, con dire dalla casa. Casa deve sempre sfutto. Tu che ne vuoi fare? Perché diciamo che? E allora gli abbracciate, contenti che mai, perché dite a stella per me era come un angelo in terra, che voleva troppo bene a stella, io. Quella si era da me che si chiamava stella come stella che sta in giro. E poi mi ha contato tutto. Mi ha contato che quando intorno a me si è fatto quello scuro, tutto scuro, dite, o mi aveva mai lasciato un momento, quando arrivava, a cominciare la mattina fino a quando arrivava da sera. Da mattina si presentava all'ospedale, faceva tutto. Non potevo fare niente, non potevo sforzare mica. E dopo tre mesi all'ospedale, mi ha portato da stad. Da mattina si presentava da stad e mi portava tutto. Non potevo fare niente, non potevo sforzare mica. Si facevo preparata la casa e poi portava qua. E me ne ha portato con decine da mangiare. Poi sapevo che a me mi faceva piacere i lagani, no? Quando potevo mi portava fuori i lagani, mi ha portato i lagani, la poveretta. Certo, faceva come potevo, faceva come voleva Dio, che conto, non ce n'era. Allora, una volta gli faceva gli uggi, un'altra volta qui fa solo, rara volta qua scorta, si faceva come potevo, la poveretta. Non era manco normale, tutte quelle lagani che volevo. Che volevo? Perché era incinta. E mo viene fatto pure i 9 mesi. E siccome era in da strada, gli operatori di da strada, che da c'era il fieno, c'era la paglia, c'era tutto. E se stella ha portato pure la lavatrice. E poi sto 4 gatti sullo suolo per ne fare compagnia, se stella ha portato pure un porco grosso che manco e non cane a caccia pelato come uno sparto. Dalla porta si vede un cielo lucente che pare che viene appicciato tanto la luce che c'era quella notte. Ma pariva così vicina a luna, quelle stelle che pariva che non ne vedeva vicino, che stava succedendo. A un tratto, un canacaccio mi guarda, come quando vedeva uccidere, e spetta, tiso, sparo del cacciatore. E a una volta la corte data la ventra, e una lama, tagliente, mi taglia tutta la persona, mea dolente. Subito mi guardo intorno. Qui è che è trasuda la scorduna e mi ha dato questa cortinata alla ventre. Su di stile si ci accanisce d'ancora contro mia, stavo te mia gica finisce do tutto lo prasuio. Alla latrice, sposta subito l'insuro, si chiede, mania qua minza, fino a qua non si cava in piedi con una così cieca di mano, che grida. È troppo zinno, figlio mio, è troppo zinno dalla luce della notte, ma come si può difendere così zinno con tutte quelle lupi che stanno da fuori? Sta buono, fa la lavatrice, sanno come hanno pesce, come vuoi chiamare? E come volevi chiamare io, che mi sentivo, come volevo dire io? Dice un uomo, insistì la lavatrice, dice un uomo, o prima che ti venga in mente. Se proprio gli dice un uomo, a Giuditto, a me mi viene Saverio, a Giuditto, Saverio. Come quel bravo guagnone Zungazio che aiuta in Germania e ci ha fatto fortuna. Allora lo chiamiamo Saverio, fatta la lavatrice. Saverio, come quel bravo guagnone Zungazio che aiuta in Germania e ci ha fatto fortuna. Ma mi sentivo così tramortita, pure per i dolori che mi mangiavano i carni, che mi pareva tutto non suono. Non sapevo se ero vigliante o puramente dormivo. Non sapevo subito veramente a sapere, o subito un sogno. Eppure un porco grosso che manco, non sapevo subito veramente pure a dirlo che io stesso non sogno, che quello porco pareva che stavi a parlare a sapere mio. Eppure sapere mio pareva che assoliava a dirlo. Ma fa troppo che voleva dire quello porco c'è, figlio mio, vedendolo così deferito, che pareva più preoccupato in uomo che quando era preoccupato. Pareva che dici, ti mi preoccupo io, ci penso io a te da mangiare, ci penso io per quante volte ne puoi avere bisogno. E se non ci basta io, ci basta il figlio mio, i figli miei, che noi siamo una famiglia di 7 generazioni, sai? Un porte che l'hanno morgono e ne hanno morannato, come succede a noi in questi tempi. Capù? Ognuno ha una disgrazia sua, dicevo porco. E noi abbiamo questa disgrazia e morì ogni anno sempre nello stesso periodo. Capù? Continuava. Io non dico sempre ai figli miei, in questi giorni disgraziati, a capi di dicembre e gennaio, non gli siete fuori. Stavate chiusi dalla casa, non gli siete fuori per nessuna ragione. Ma poi, la tanne che hanno stato chiusi dalla casa, hanno morto stessi, chiusi dalla casa. O hanno morto proprio perché hanno stato chiusi dalla casa, sai tu? Capù, continuavo dopo porco. Eppure una cosa curiosa è sto fatto, che moriamo sempre nello stesso periodo dell'anno. E curioso sto fatto, che morimo proprio nel periodo di Natale, quando nasce Gesù. Non è curioso questo fatto che ha detto nasce e noi morimo? Oh, come amore che hai nato tu? Che hai nato tu stesso giorno che è nato Gesù? Che questo è proprio lo stesso giorno questo? È uguale preciso, è pure la stessa strada, questa è la stessa strada, uguale preciso. Eppure io, non dicevo sempre questa cosa alla gente. Voi sapete sta cosa, figlio mio? Diceva la gente. Voi sapete sta cosa, che figlio mio, Saverio mio, è nato lo stesso giorno di Gesù. Ovvero lo stesso giorno, uguale e preciso. Perché Saverio mio non è nato un giorno così, un giorno come tutto quanto l'altro. È nato lo stesso giorno di Gesù, usando e comportando che c'è. Capo? Con tutto il rispetto per Sant'Egidio, Sant'Antonio, pure loro sono importanti, sono vero importanti. Ma mai come Gesù, che è nato lo stesso giorno di Saverio mio. E questo è Saverio mio, e questa è la nascita sua. Camò, Saverio mio ha fatto grande, ha fatto un pezzo giovane, cavuto, che poi ne faccio pure fatica, ma lo guarda tanto che cavuto. Cada anno e c'è di rimasto qua a capa fasciata. Ah, quella volta che vi sono venuta andando a Fontanedda. Cada anno e c'è di rimasto comento ingollato allo pietto. Capù? Dice con è bere che decide tutto il destino. E un mio ha stato qui di camminare qua a capa fasciata. A contare pietre in terra.
E quando lo sapro, perfetto distingo, lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes del hombre que yo amo.
Lo spettacolo Dissonorata, un delitto d'onore in Calabria, di e con Saverio La Ruina, musiche originali composte ed eseguite dal vivo da Gianfranco De Franco, collaborazione alla regia Monica De Simone. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Alessandro Fabrizi, direttore artistico di Arcadia Urbana, festa di teatro ecologico a Roma, Parco delle Valli, dal 24 al 28 luglio 2023. Ben trovato.
Ben trovato a te, buongiorno.
Per il 10° anno della festa di teatro ecologico, una doppia versione a Stromboli, sì, come di consueto, ma anche tappa a Roma.
Ci allarghiamo, sì, ci siamo sparsi, sì. Quest'anno erano 10 anni di festa di teatro ecologico a Stromboli e abbiamo colto l'occasione dell'avviso pubblico dell'estate romana per provare a proporre anche in città queste giornate di teatro, musica, incontri divulgativi, laboratori a spina staccata, senza utilizzo di energia elettrica per l'amplificazione della voce, del suono e per l'illuminazione, in un luogo urbano, in un luogo di transito urbano. Quindi sarà anche un po' diverso, perché a Stromboli la maggior parte degli eventi sono in luoghi relativamente protetti, anche se molti sono in luoghi di transito isolano. Qua ci troviamo proprio in un luogo di transito urbano, in mezzo a uno dei polmoni verdi della città. Parlavamo ieri con una persona svedese che diceva quanto Roma sia verde, e in questo polmone verde che è il Parco delle Valli presenteremo appunto delle attività a ingresso gratuito, nel libero passaggio, si può arrivare e andare via quando si vuole, a parte un paio di eventi a prenotazione. E l'abbiamo intitolato Arcadia Urbana perché al cuore di questo programma romano c'è la riproposta della Minta di Torquato Tasso, questo testo della fine del Cinquecento, che abbiamo fatto a Stromboli in un boschetto e qui faremo in una radura e vediamo che succede. Il resto del programma comprende un laboratorio per bambini lunedì 24 e martedì 25 mattina, che lo terrà Natasha Fogu e avrà l'assistenza di una psicologa e operatrice che tradurrà in spagnolo anche per i bambini in lingua spagnola. Sempre lunedì 24 e martedì 25 ci saranno due incontri di riscaldamento bioenergetico tenuti da Gianluca Bondi. E poi nel pomeriggio, sempre Natasha Fogu proporrà dei percorsi poetici attraverso il bosco che ha chiamato Le Meraviglie Nascoste, e per questi bisogna iscriversi sia per i laboratori per i bambini che per queste passeggiate all'indirizzo info.teatroecologico@gmail.com. E lunedì 24 ci sarà un incontro con Francesca Caprioli che ci parlerà di un altrove chiamato Arcadia, per l'appunto, presentando il suo spettacolo La Stanza di Pan, che è uno spettacolo teatrale con musiche per la regia di Marco Paparella. Il 25 cominciamo con la Minta lo presentiamo il 25, il 26 e il 28 alle 18:30, sarà in due tempi, dalle 18:30 alle 20:30, volendo, se uno non vuole stare 2 ore lì seduto al parco, può venire a vederti il primo tempo un giorno e il secondo tempo un altro giorno. Il 25 e il 26 abbiamo un incontro con Gemma Carbone, che ci propone questo suo spettacolo itinerante che sta portando in giro per l'Europa e che dovrebbe arrivare anche in futuro in Nepal, in Messico, quindi girerà tutto il mondo, e lo farà in inglese martedì 25 e in italiano mercoledì 26. Ci saranno anche dei riscaldamenti vocali di metodo Slater curati da Leonardo Cambardella la mattina del 26, 27 e 28. Ci sarà un incontro con Giuseppe Lanino, che oltre ad essere un attore protagonista di Aminta nel ruolo di Dirsi, è una guida naturalistica e un veterinario, per cui ci racconterà come Tasso ha fatto riferimento alla natura in Aminta, con delle bellissime suggestioni da questo punto di vista, che il pubblico potrà trovare anche in un'app che si può scaricare gratuitamente, in cui potrà sentire sia i racconti di Giuseppe su i riferimenti naturalistici in Aminta, che i racconti di Giuseppe sugli alberi del parco. Giovedì 27, sempre Giuseppe Lanino presenterà a Roma, in questo spettacolo che porta avanti da tanto tempo, un monologo scritto da lui e interpretato da lui, che si chiama La carne è debole, che è un importantissimo intervento sui pericoli, i rischi e i danni degli allevamenti intensivi, e quindi appunto quanto sia delicata la questione di un eccessivo consumo di carne.
Diamo tutti i riferimenti web per i dettagli?
Il sito è festaditeatroecologico.com e c'è la pagina Facebook Festa di Teatro Ecologico, dove c'è un evento dedicato alla Festa di Teatro Ecologico a Roma. E appunto, ripeto, per le iscrizioni allo spettacolo itinerante di Gemma Carbone, ai percorsi poetici e ai laboratori per bambini, l'indirizzo è info.teatroecologico@gmail.com. Sarà un'avventura, siamo molto eccitati e spaventati al tempo stesso di vedere che effetto farà andare appunto in uno spazio vivo come quello del Parco delle Valli, con i costumi di Marina Sciarelli, le musiche di Gianluca Misiti e le parole di Torquato Tasso, appunto in mezzo a una piazza verde, ma una piazza.
Arcadia Urbana, Festa di Teatro Ecologico a Roma, Parco delle Valli, dal 24 al 28 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Alessandro Fabrizi. A presto!
Grazie a te, grazie mille a te, a presto, vi aspettiamo.
Con Giorgio Andriani, co-direttore artistico della terza edizione del festival Sempre Più Fuori, a Roma, Villa Massimo e Goethe Institute, dal 14 al 25 luglio 2023, ben trovato.
Ben trovato a tutti voi, ciao.
Che cos'è questo festival?
È un festival multidisciplinare giunto alla sua terza edizione, con me era co-direzione Antonino Pirillo. È appunto un festival multidisciplinare di teatro, musica, danza, letteratura, arte, grafica e fotografia. È una proposta per l'estate romana, per la cittadinanza romana, in cui vogliamo mettere un po' così a confronto i classici del contemporaneo con artisti e opere emergenti.
Come era nato tutto?
Subito dopo il primo lockdown, e il titolo è un po' emblematico della volontà che avevamo a giugno-luglio, appunto di 3 anni fa, di andare un po' fuori all'aperto, appunto perché eravamo stati tanto tempo al chiuso, fuori anche dai dispositivi tecnologici. Volevamo riappropriarci sia dell'aria aperta, dei bellissimi luoghi di Roma, che dello stare insieme anche attraverso l'arte e lo spettacolo. Fin da subito, Sempre Più Fuori si è proposto come festival in luoghi all'aperto, prima i giardini e i parchi del Municipio Quinto, quest'anno due importantissimi e molto affascinanti luoghi del Municipio Due, il Goethe Institute e Villa Massimo, l'Accademia Tedesca a Roma.
Com'è stata questa scelta dei luoghi?
Per due motivi. Il primo motivo è una volontà da parte di questa istituzione di collaborare con me e con Antonino, dall'altra parte anche una nuova sfida per me ed Antonino e per Sempre Più Fuori, di andare a intercettare nuovi luoghi, nuovi spazi e anche nuovi pubblici, anche se poi siamo sicuri che gli spettatori, il pubblico che ci ha seguito nella prima e nella seconda edizione ci seguirà anche nella terza, perché si pensa sempre che le periferie siano dei luoghi marginali, no? Appunto periferici, ma esistono dei luoghi, degli spazi anche più centrali rispetto alla periferia, centrali nella città di Roma, che al loro interno hanno comunque delle possibilità di indagine e di sperimentazione e anche di integrazione, perché questi due luoghi sono dei luoghi che sono appunto al centro della città di Roma, ma sono un po' delle roccaforti, e da parte delle direzioni di entrambi gli spazi c'era la volontà di aprirsi a loro volta alla cittadinanza, e una buona occasione è stata proprio la collaborazione per Sempre Più Fuori.
La scelta artistica?
Nasce un po' dall'indagine che io e Antonino stiamo facendo da ormai 15 anni sul contemporaneo, sia dal punto di vista delle arti performative, ma anche delle arti più vive, più visuali e appunto la letteratura. Abbiamo voluto intrecciare quest'anno i classici del contemporaneo, come possono essere appunto i Motus, il Teatro delle Ariete, con nuovi artisti emergenti e non emergenti, ma magari all'inizio della loro carriera, come Diana Anselmo, Irene Tomio, Riff. Quindi è un po' riproporre dei classici che sono ormai diventati dei cult, come Mittelsex e Motus, insieme a nuovi artisti come Diana Anselmo, che proporrà il suo autoritratto in tre atti. Importante la collaborazione quest'anno con il collettivo di Aliqua Assist, che è un collettivo di artisti disabili che hanno scelto di autorappresentarsi. Infatti all'interno di questa edizione, sempre più fuori, saranno diverse le collaborazioni sia con Aliqua Assist che con altre istituzioni come la Scuola Nazionale dei Sordi di Roma, proprio perché vogliamo che sempre più fuori abbatta il più possibile nel tempo tutti i limiti sia geografici che culturali che fisici che mentali.
Nel complesso quanti appuntamenti e come saranno articolati?
Sono 12 giorni, gli appuntamenti più o meno sono uno al giorno, ma con un calendario anche abbastanza fisso in alcuni giorni. Vi consiglio di consultare il nostro sito www.semprepiufuori.it e le nostre pagine Instagram e Facebook per avere una panoramica un po' più precisa e puntuale degli appuntamenti. Iniziamo il 14 luglio al Goethe Institute in una sorta di staffetta con il Festival Letteratura, l'importante Festival Internazionale di Letteratura che è organizzato dal Comune di Roma, perché ospiteremo il grande autore Nicola La Gioia, che è proprio l'ultimo ospite del Festival Letteratura del 13 luglio, sarà il primo ospite del Festival Sempre Più Fuori il 14 luglio. Verrà introdotto da Simona Cives, che è la curatrice e direttrice artistica del Festival Letteratura. A seguire avremo gli altri appuntamenti fino al 25, e dal 19 sposteremo a Villa Massimo con gli appuntamenti di teatro e danza. Avremo Alessandro Sciarroni con Save the Last Dance il 23, Giuliana Mussi 25. Adesso non vorrei citarli tutti, ma non vorrei saltarne qualcuno, però insomma il cartellone è anche variegato, quindi la letteratura, il cinema. Proporremo un classico del cinema italiano, Le Vacanze Intelligenti, che è uno degli episodi di Dove vai in vacanza, con la regia e l'interpretazione straordinaria di Alberto Sordi, che è un po' una volontà anche di prendersi in giro noi stessi, no? Cioè proponiamo delle opere di arte contemporanea al Getty Institute e poi proponiamo questo film classico a cui abbineremo una cena tipica romana. Importante sarà comunque il connubio con il cibo e l'arte, perché per tutto il periodo saremo affiancati da un'osteria storica di Centocelle, l'osteria da Dante, che reinterpreterà i classici della cucina romana con un tocco appunto di contemporaneità anche nel cibo.
Terza edizione del Festival Sempre Più Fuori a Roma, Villa Massimo e Goethe Institute, dal 14 al 25 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Giorgio Andriani. A presto!
Grazie e a presto, buon lavoro, salve!
Con Andrea Fagioli, autore del libro Ottobre Cileno, una presentazione a Roma al Vivaio Albero Blu, venerdì 28 luglio 2023. Ben trovato.
Grazie Federico, grazie per l'invito.
Cos'è il tuo libro? Di cosa si parla?
Il libro è da una parte un tentativo di capire che cos'è un modello integralmente neoliberale come quello a cui è stato cercato di dar forma nel Cile a partire dagli anni 70 grazie all'alleanza tra intellettuali neoliberali, sia economisti sia costituzionalisti, e la dittatura di Pinochet, e dall'altra parte anche un tentativo di capire cosa sono state le rivolte del 2019, quelle che hanno scosso alle fondamenta questo modello, nonostante poi la proposta di costituzione nata da quelle giornate sia in qualche modo fallita con il referendum dello scorso anno.
Come hai proceduto nella ricerca, nella struttura del libro?
Da una parte è come nasce il libro, no? E da una parte come poi può essere ricevuto dai lettori e dalle lettrici. E c'è un elemento biografico dentro il libro, nel senso che io vivo in Argentina, ma nel 2010-2011 ho vissuto in Cile. La mia compagna è cilena e frequento costantemente Santiago. E ho avuto la possibilità di vedere molto da vicino come funziona un modello integralmente neoliberale, diciamo una utopia capitalista, che è quella a cui si è cercato di dar forma. E fin da prima dello scoppio della rivolta, il mio interesse si è diretto a capire perché funziona quel determinato modello. Al di là di quali sono le caratteristiche che lo contraddistinguono, perché non è stato buttato giù? Questa era un'inquietudine che io avevo. E con la rivolta poi il mio interesse si è diretto verso il che cosa sta succedendo, cos'è in gioco, che cosa stanno chiedendo e contro cosa si stanno dirigendo quei migliaia di giovani e non tanto giovani che dopo 40 anni stanno minando le fondamenta di questo modello neoliberale.
Quali sono le criticità contro le quali si stanno muovendo e verso quale modello tendono?
L'ipotesi di lettura della rivolta del 2019 è che in primo luogo quelli e quelle che si sono presi le piazze e le strade lottavano contro certi modi di vita a cui il neoliberalismo ha cercato di dar forma, o meglio, contro la restrizione dei modi di vita, quelli compatibili con il neoliberalismo. E non c'era tanto la volontà di installare un governo alternativo a quello, in quel momento c'era Piñera, no? Di centrodestra. Non erano lotte che avevano un programma alternativo per andare al governo. Diciamo che erano lotte che si sviluppavano su un altro piano, su quello dei modi di vita che caratterizzano una società neoliberale. E questo mi sembra che è potentissimo politicamente, però allo stesso tempo è arrivato a un punto di impasse, quando la destra si è un po' riorganizzata e è riuscita a ricostruire il consenso intorno a un proprio progetto politico, che è quello che è avvenuto poi con la bocciatura del referendum costituzionale e successivamente con l'elezione dei nuovi candidati alla convenzione costituzionale, e che ha segnato un trionfo della destra. Nonostante questo, io penso che la scossa che è stata data nel 2019 con la rivolta e con l'implosione del modello deve essere osservata per capire il neoliberalismo molto al di là di quello che è il caso cileno.
Come hai strutturato il libro?
Il libro è diviso in 4 capitoli. I primi 2 si riferiscono a una ricostruzione storica e concettuale, diciamo, del modello neoliberale, e il secondo capitolo propone una lettura di quello che è un modello autenticamente neoliberale a partire dalla categoria di accumulazione originaria, quindi di una violenza produttiva, tanto, diciamo, di un determinato schema economico come delle soggettività delle persone che devono farlo funzionare, perché questo modello neoliberale non esiste senza gli abitanti e le persone che lo abitano. Dall'altra parte, la seconda parte del libro, i capitoli 3 e 4, si dirigono più alla congiuntura post 2019 e individuano da una parte un momento destituente, la implosione del modello neoliberale che si era costruito fino agli anni 70, e dall'altra parte un momento costituente, però un momento costituente che cerco di pensare molto al di là di quella che è la stesura di un testo costituzionale che è poi fallito, ma a un cambio nelle forme di vita e nelle forme di pensare se stessi che rendono difficile produrre quelle persone che sono condizioni di possibilità per un modello neoliberale.
Quando e come uscirà il libro? E poi ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Il libro esce per Manifesto Libri e sarà disponibile dalla prima settimana di settembre.
Il libro Ottobre Cileno, una presentazione a Roma, al Vivaio Albero Blu, venerdì 28 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento all'autore Andrea Fagioli. Ci vediamo venerdì.
Grazie a voi, ci vediamo.
Con Gabriele Marchina, il creatore di Charge Zine, fanzine che è arrivata al numero 13. Ben trovato.
Grazie, ciao a tutti e a tutte i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
Che progetto è questo?
Charge nasce come fanzine, io l'ho fondato quando avevo 13 anni, per scappare alla noia della provincia. Vi potete immaginare un panchettino che nasce in provincia, la provincia di Brescia nel mio caso, e ha voglia di fare qualcosa, quindi mette in piedi la sua rivista, fatta a mano, taglia e incolla. A differenza di molte altre, però, la fanzine è ancora attiva dopo 23 anni. È diventata nel frattempo una rivista e fino al 12° numero è stata fatta completamente a mano, quindi tagliata, incollata a mano, scritta completamente a mano e solo fotocopiata. Al numero 13 io faccio il grafico, quindi l'ho impaginata al computer, e il numero 13 è quello che finora ha avuto una distribuzione maggiore, che mi ha dato più soddisfazione. Ecco.
Com'è strutturata?
Ci sono delle sezioni. La prima parte è un fattore musicale, quindi interviste a gruppi musicali. Io ora mi interesso principalmente di musica sperimentale, e quindi ci sono interviste a gruppi di musica concreta, di field recording, di tutto quello che è il campo della cultura musicale sperimentale, italiana e non. con un occhio di riguardo, però io vengo da Punk, da Punk Hardcore, dalla critica radicale, quindi c'è anche qualche gruppo più ortodosso che si rifà a quei dettami di basso, batteria, voce, chitarra, tipico delle compagini punk. E c'è, come dicevo, una parte musicale, la seconda parte che in questo numero ha preso molto più piede perché è quella che ultimamente mi interessa di più, è la critica radicale al contemporaneo. Quindi ci troviamo da registi che scrivono di esperienze di cinema sperimentale degli anni 90 italiani, come in questo caso c'è Polesello che scrive di Video e Archeos, che era un'esperienza toscana che da metà degli anni 90 si è protratta in Toscana. Abbiamo il caso Cospito, di cui ha scritto Vincenzo Spalagna di Frigidaire. Abbiamo una retrospettiva su Andrei Serrano, il fotografo americano, un trattato di semiotica improntato sull'intelligenza artificiale che si chiama Il crollo dei segni. Ci sono i compagni del collettivo antipsichiatrico Camuno, Santa Monica e una valle che è qua a Brescia, sono compagni con cui collaboro e hanno fatto un articolo su com'è la situazione della psichiatria dopo il Covid. Ovviamente potrete immaginare tutti che se già prima la situazione era critica, dopo il Covid non ha fatto altro che accentuare, no, tutte le lacune statali e non italiane, quindi ecco, la psichiatria ora ancora più drammatica. E un articolo sul solar punk, genere letterario, un articolo su Jean Baudrillard. L'ultima che mi va di citare perché trovo che sia molto pregnante è uno scritto di Maurizio Guerri, uno scritto di critica sullo spot anti-covid del governo tedesco, e sono due pagine sulla figura dell'eroe che viene trattata nello spot di questo governo tedesco. Ultima sezione sono fotografie, dipinti, tutto quello che rientra nelle arti visive, quindi c'è un quadro fatto a quattro mani tra Frida Ghiozzi e Olga Kunst, che sono due ragazze di Torino. Ci sono un paio di collage surrealisti di Circus Vogler, stava anche lei a Torino, ora sta a Perugia, e un collage fatto dai ragazzi di Coda Fanzine, che ho intervistato anche in merito a un altro loro progetto musicale.
Dalla struttura originaria dei primi numeri, come ti sei aperto alle collaborazioni?
Nei primi numeri, come vi potrete immaginare, è cambiata radicalmente, perché qualsiasi creatura cartacea penso che abbia più di 20 anni di vita, insomma, non può far altro che cambiare in maniera strutturale. E quello che mi viene da dire è che i primi numeri erano molto più musicali e la politica, adesso se io vedo quello che scrivevo a 13 anni, mi viene un po' da sorridere, perché qualsiasi persona a 13 anni prende la politica in termini molto più sloganistici, no? Non si approfondisce particolarmente. Prima c'era molto più slogan e quel che io credevo fosse critica radicale, ma alla fine era un po' un guazzabuglio di idee antifasciste, anticapitaliste, oltre all'informazione musicale. Col tempo, tra alti e bassi, la critica radicale è diventata, secondo me, un po' più matura. E se prima scrivevo solo io, con pochissimi collaboratori, nell'ultimo numero io cerco di essere un po' un Deus Ex Machina, qualcuno che tira assieme le compagini, che scrive magari, in questo caso ho fatto un paio di interviste e ho scritto un articolo su Jean Baudrillard, però cerco di essere più quello che mette in grado le persone di dire la loro, ecco. Quindi tra all'inizio che scrivevo solo io, adesso abbiamo una ventina di collaboratori sparsi in giro per l'Europa.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Io ho creato una pagina Facebook che penso sia quella più veloce da cui mi contattano un po' tutti, relativa alla mia etichetta di musica sperimentale che si chiama Eretiche Elettriche Divisioni. Questa è una sottoetichetta della mia storica, cioè una ventina d'anni, label Eresia Records, con cui distribuivo e producevo principalmente roba punk, e con quest'ultima invece Eretiche Elettriche Divisioni faccio sia produzioni cartacee, quindi Cerge esce sotto l'egida di questa etichetta, sia produco roba sperimentale. Quindi pagina Facebook Eretiche Elettriche Divisioni con la H davanti a Eretiche, altrimenti c'è la mia mail herel@gmail.com.
La rivista Cherge Zin numero 13. Un saluto e un ringraziamento al creatore Gabriele Marchina. A presto!
Grazie a voi, a presto!
con Marcello Pini, autore della serie podcast di alfabetizzazione sindacale Tutta colpa dei padroni. Ben trovato.
Ciao Federico, buongiorno, grazie di ospitarmi qui.
Parlaci di questo progetto.
Il progetto nasce insieme a un mio caro amico Federico Bosis di Torino, nasce un po' dall'esigenza di alfabetizzazione sindacale dei lavoratori che io incontro nella mia attività sindacale come Sicobas, e quindi una serie di domande che vengono poste sempre dai lavoratori e che si discutono durante le assemblee, che riguardano come mai fondamentalmente i salari sono così bassi, come mai ci sono degli accordi che peggiorano ulteriormente i contratti che già esistono, che tutele esistono per i lavoratori e soprattutto come è possibile organizzarsi e modificare questa situazione. In particolare adesso sono diversi mesi che con l'aumento delle bollette e dell'inflazione leggiamo anche sui giornali che il problema dei salari in Italia è ormai molto grave ed è una situazione particolare in Europa, eppure sembra che non si capisca esattamente come mai i salari sono così bassi, chi è il responsabile di questa situazione e come si può modificare. Quindi abbiamo pensato di fare dei podcast, degli episodi molto brevi, molto semplici, in cui spiegare dei concetti chiave che riguardano la contrattazione nazionale, i rinnovi, il sistema degli appalti, la tassazione, ma non in maniera tecnica, proprio quali sono i meccanismi che ci sono alla base, senza tanti fronzoli e con delle spiegazioni chiare e anche un po' dure, anche riguardo alle responsabilità.
Che formato hanno i podcast? Che struttura gli avete dato?
Sono dei brevi episodi, ognuno tratta di un tema specifico, di quelli appunto che citavo prima. Hanno un formato non noioso, non tecnico, nel senso che ci sono musiche e suoni, e saranno circa 7-8 puntate. Per il momento ne abbiamo registrate 3, le prossime usciranno a settembre.
Che minutaggio?
Tra i 7 e i 9 minuti ogni episodio, proprio per permettere a tutti di poterli ascoltare senza necessità di avere tantissimo tempo a disposizione.
Vi siete basati anche sulla presenza di ospiti o avete fatto semplicemente uso di documentazione che avevate a disposizione?
Stiamo usando documentazione anche perché, visto i tempi brevi che ci sono, stiamo facendo in questo modo. Anche se io lavoro nel Sicobas, non è un progetto del sindacato, ma parla in generale, promuove tutto il sindacalismo di base e anche spinge i lavoratori a rivolgersi ai propri sindacati, anche confederali eventualmente, per spingerli a lottare e a prendere in mano le situazioni nelle proprie aziende. Quindi non è, diciamo, un podcast di propaganda sindacale per una sigla piuttosto che un'altra, ma si rivolge a qualsiasi lavoratore che sia o meno sindacalizzato.
Che piattaforma avete scelto e che tipo di circuitazione avete pensato?
La piattaforma su cui viene pubblicato il podcast è Spreaker, da lì viene diffuso anche su altre piattaforme come Spotify, e lo stiamo proponendo anche alle radio di movimento in giro per l'Italia, blog e radio di movimento, in modo che possa avere una diffusione attraverso i canali che vengono poi ascoltati da tantissimi anche compagni e compagne e non solo in giro per l'Italia.
Che riscontri avete avuto in questa fase iniziale?
Molto buoni, non ci aspettavamo neanche che ci fosse un interesse così, però evidentemente la materia interessa tante persone ed effettivamente c'è molto poco di reperibile in rete di spiegazioni che non siano tecniche o estremamente politiche del motivo per cui appunto i salari sono così bassi, come mai non si riescono a modificare i contratti, dove vanno a finire i soldi delle nostre tasse o appunto che cosa sono le cooperative, cioè come mai le cooperative sono protagoniste delle situazioni di sfruttamento in tanti posti e che ruolo hanno anche i padroni delle grandi industrie. Tutto questo sono tutti argomenti che, nonostante interessino milioni di persone, c'è veramente poco che ne parli in maniera semplice e comprensibile.
Quali questioni avete ritenuto centrali e sulle quali vi siete focalizzati?
La prima è certamente quella che i rapporti di lavoro non sono regolati come molti pensano da delle leggi.
cioè solo in minima parte sono regolati da leggi statali. Praticamente tutta la contrattazione collettiva è regolata dai rapporti di forza, cioè dalla capacità dei lavoratori organizzati di far valere la propria forza davanti alle associazioni dei padroni, e questo si traduce fondamentalmente nell'uso dello sciopero e nell'uso di attività sindacali che non siano concertative. Questo è sicuramente l'aspetto centrale. L'altro aspetto è proprio quello di far capire che questa attività, quella dello sciopero, dell'organizzazione sindacale, è l'unica attività che permette di modificare questa situazione. Non esistono delle scappatoie di tipo giuridico, magari uno pensa che per cambiare i contratti sia necessario cambiare il governo, avere rappresentanti nelle istituzioni, ma non è così. Per cambiare i contratti basta avere un gruppo di lavoratori organizzati nella propria azienda. Già così si possono modificare radicalmente le condizioni di vita e di lavoro.
In chiusura ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Trovate il podcast su Spreaker.com digitando Tutta colpa dei padroni, punto interrogativo, che è il titolo della serie. E si trova anche su Radio Onda Rossa, è possibile trovarlo, e anche su Radio Blackout di Torino.
La serie podcast di alfabetizzazione sindacale, Tutta colpa dei padroni? Un saluto e un ringraziamento all'autore Marcello Pini. A presto!
A presto, grazie mille. Ciao!
Siamo all'agenda per gli appuntamenti della settimana relativi al teatro, ma anche degli eventi culturali più in generale, con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Ciao a tutti, buon pomeriggio ed eccoci ad ancora una settimana di teatro. Allora, partiamo come di consueto da quello che accade in quel di Tor Bella Monaca, perché il Tor Bella Monaca Teatro Festival, cioè l'arena estiva di Tor Bella Monaca, va avanti. Così non è per alcune, insomma, che hanno chiuso, come India o come Villa Torlonia, e invece Tor Bella Monaca procede. Allora, dunque, questa sera andremo a vedere una grande attrice che è anche alla regia in questo caso, Elena Bucci, con Autobiografie di ignoti, ovvero Barnum. Barnum è interessante perché Barnum, insomma, è il nome del famoso circo che girava per tutta l'Europa e di conseguenza in qualche modo cercava di far vedere tutto il mondo che c'era attorno in quel periodo storico. Barnum è quindi uno sguardo vasto sull'umanità, insomma, seduto a un tavolino di un bar, guardo, dice Elena Bucci, la gente che passa, beve, parla, tace, guarda, pensa, ribeve, ride, se ne va. E dal bar lei osserva un po' tutto il mondo attorno. Questa sera quindi, per Autobiografie di ignoti, ovvero Barnum, Elena Bucci, con il nome collettivo di Le Belle Bandiere, così la conosciamo, con il suo nome di compagnia, Altor Bella Monaca. Domani è il turno della musica, un Culture contro la paura. Ci saranno l'Orchestra Multietrica di Arezzo e i Modena City Ramblers, attenzione, insomma, no? qui ritorna, insomma, la nostra giovinezza, Federico. e poi invece giovedì 27 luglio andremo a Tor Bella Monaca per questo lavoro un po' particolare. C'è il giornalista molto ascoltato, no, per quel suo programma in TV, Domenico Iannaccone, che porta le sue storie anche a teatro, in questo caso un giornalista di narrazione, cerca di fare riflessione, denuncia, ma contemporaneamente anche di stare attento alle storie degli individui che poi stanno dietro le leggi, dietro le rivoluzioni sociali, dietro tutto quanto. Quindi molto interessante, perché mi piace questo giornalista. Che ci faccio qui in scena? È appunto la sua, il titolo di questo spettacolo, anche perché lui artista non è, cioè non è un attore, quindi si troverà sul palco in maniera un po' così nuova per lui, ecco. Seguirà poi 28 e 29 luglio Alice Giovannino, Le Maschere, il teatro Le Maschere, quindi spettacolo per bambini, e poi avremo Il Sesso di Colpa, Reload, il 28 Patrizio Cigliano presenta questa commedia, di cui è protagonista c'è Beatrice Pazzi e Davide Lepore, il senso di colpa, insomma, è un successo comico che, insomma, alla metà fine degli anni 90 andò particolarmente, adesso ritorna proprio per cercare di indagare come si è trasformato il sesso in questo periodo storico. Mentre andiamo a chiudere con Sabato 29, l'adattamento di Roberto Cavosi e la direzione di Patrick Rossi Gastaldi, per questo Persiani da Eschilo, con Mariano Vigillo, Cicci Rossini, Silvia Siravo, insomma un po' di attori che conosciamo bene, per andare insomma a cercare di evidenziare questa antica tragedia nella nostra contemporaneità. Mentre il 30 di luglio andremo a vedere questa regia di Nicola Pistoia, Casalinghi disperati, e il titolo mi sa che dice un po' tutto. E dunque invece al Teatro India il 27 di luglio arriva l'opera del Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli con il Teatro di Roma, cura di Roberto Gandini, da Čehov, questo Colpi di tosse, il racconto della cura nell'opera cicoviana. 27 luglio ore 19, questo insomma da segnare, come ogni anno insomma andremo a vedere lo spettacolo del Laboratorio Integrato. Ancora continua per poco il Fringe Festival per questi ultimissimi giorni, e segnalo insomma il fatto ci sarà la premiazione. Andiamo a vedere appunto che negli ultimi giorni vedremo in scena oggi e domani tendenzialmente alcuni lavori, tra l'altro uno di danza che viene da Aosta. Poi abbiamo visto questo Amara Terra nel weekend, di cui si è molto parlato, con la regia di Luca Pastore, mentre invece vedremo anche Matrioska, è nato prima l'uovo la gallina, della compagnia di Cinzia Cordella, e chiuderemo con appunto al Teatro Vascello, questo lavoro sarà per un'altra volta con la regia di Chiara Tarquini, e poi il 26 luglio ci saranno i tre spettacoli finalisti che avranno distruzione un'altra replica, diciamo la finale sarà al Teatro Sala Umberto 19, 20 e 30 e 22, cioè verranno scelti questi giorni gli spettacoli finalisti che andranno poi in scena in questo il 26 di luglio appunto alla finalissima. Poi sempre per Crampi che va a chiudere questi giorni, detto appunto di Say the Last Dance for Me di ieri sera, questa sera andremo a vedere uno spettacolo insomma, abbastanza già visto, almeno da me e da noi, chissà che non l'abbiamo anche in archivio, non lo so, non me lo ricordo, però Federico sicuramente saprà dirci, Sex Machine di Giuliana Musso, sì, all'Accademia Italiana Roma Villa Massimo, vedi, appunto, Sex Machine questa sera in scena, Giuliana Musso, Massimo Somaglino, duo straordinario che insomma ho amato negli anni per i loro spettacoli. Questo è probabilmente uno dei primissimi lavori, forse insieme a Nati in casa, se non sbaglio, una quindicina d'anni fa. E questo appunto è stasera in scena alle 20:30 a Villa Massimo per Crampi, che appunto chiude la stagione sempre più fuori. Mentre ancora al Teatro Marconi, 25 e 26 di luglio, oggi e domani andremo a vedere Abrazza Teatro che presenta Faust, l'attimo irripetibile, ispirato appunto alle opere di Goethe, Marlowe, Spice. Per quanto riguarda invece, insomma chiaramente ispirato alla figura del dottor Faust nel noto dialogo con Mefistofele, insomma il diavolo sottomesso a Lucifero. Questo è quello che andremo a vedere oggi e domani al Teatro Marconi, e direi che io vado a concludere con un paio di cose ancora. Continua I Solisti del Teatro anche questa settimana, in cui andremo a vedere un po' di lavori, insomma, da vedere anche sul sito. Io segnalo giusto questo lavoro questa sera, Bello Impossibile di Antonia Brancati, con la regia di Riccardo D'Alessandro. E forse mi preme ricordare il 28 luglio l'Erodiade con Francesca Benedetti, lo spettacolo di Marco Carniti, filmato da Marco Carniti. Nel primo caso, insomma, si tratta di un lavoro su Narciso che si fa dal ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, mentre invece per quanto riguarda l'Erodiade andiamo insomma sul testo di Giovanni Testori, e il corpo di Erodiade, mi racconto appunto metà dio, metà donna, che scopre insomma l'ambiguità e la fluidità, che insomma oggi effettivamente è molto importante. È molto importante mettere sotto indagine. Francesca Benedetti, non so, fu musa dell'autore milanese Testori, porta questo spettacolo il 28 di luglio. Mentre ultima cosa, andiamo a segnalare Arcadia Urbana, Parco delle Valli a Conca d'Oro, all'ingresso libero, attenzione, arriva a Roma Teatro Ecologico, festival appunto di Stromboli che viene a presentare qualcosa a Roma. E andiamo a vedere appunto, sicuramente il clou della rassegna è la messa in scena di Aminta, oggi, domani e il 28 alle 18.30, allestimento Site Specific, che celebra insomma i 450 anni della prima rappresentazione, Aminta, opera di Tasso, e vedremo appunto alla regia quella di Alessandro Fabrizi, le musiche di Gianluca Misiti, andremo a vedere in scena Giuseppe Danino, Maria Vittoria Argenti, allo stesso Fabrizi, Laura Mazzi, Maurizio Rippa, insomma attori decisamente noti e importanti. Lo stesso Danino presenta La carne debole il 27 luglio alle 19, che denuncia la pratica degli allevamenti intensivi nel mondo contemporaneo, molto interessante questo spettacolo, segnalo il 27 luglio ore 19, e Gemma Hanson Carbone presenta Muoio come un paese, 25-26 luglio, quindi oggi e domani, da testi di Dimitri Dimitriadis, Walter Benjamin, e ascoltati in cuffia, una sorta di camminata immersiva che diventa la struttura stessa della performance. Mentre poi seguirà la stanza, seguiranno altri laboratori e attività, appunto per questo però invito ad andare a vedere il sito del Teatro Ecologico che appunto presenta a Roma questo Arcadia da questa sera fino al 28 di luglio, in realtà da ieri sera, ma fino al 28 di luglio. E con questo è tutto, ciao!
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.